Sconti.
Andiamo avanti.
I fatti del giorno, i commenti, le vostre opinioni con Domenico Guarino.
Allora, 19:03 minuti, eccoci qua, torniamo in diretta dall'acquario di Controradio che si è animato, siamo anche in diretta Facebook, quindi potete commentare anche su Facebook se volete, oltre che al 366-6260-155 e vi voglio caldi perché ora parliamo davvero di una delle magie fiorentine, no? Di quelle cose che a raccontarle, insomma, ci si emoziona. Buonasera e grazie di essere con noi, Roberto Menichetti.
Grazie,
che fa questo? Smesso di fare da pochissimo.
Sì, da sabato.
Da sabato, questo mestiere che è tipicamente fiorentino, che si chiama il barrocciaio.
Barrocciaio, sì.
Chi sono i barrocciai, Roberto?
Allora, i barrocciai tanto tempo fa erano i commercianti stessi che mettevano la loro merce sul barroccio e lo portavano a giro. Poi i commercianti si sono arricchiti e hanno pensato bene di far portare il barroccio a qualcun altro, così che è nata la cooperativa, è nato il gruppo che porta i barrocci. Barroccio viene dal latino, vuol dire birocium, due ruote. E sono questi cassoni enormi con due ruote centrali che ci permettono di lavorare sul peso trasportando.
Stiamo parlando dei banchi
del
che
mercato
vediamo
di
San Lorenzo, no? Poi ci sono anche altrove, però sostanzialmente quelli lì, no? Quelli che poi uno magari non lo sa, ma quelli vengono montati e smontati, cioè nel senso vengono aperti e chiusi,
sì,
mattina e sera, e poi ci sono delle squadre di barrocciai,
sì,
che li portano,
che chiudono i teli e li portano nei magazzini.
Quanto pesano?
Ma svariati i quintali, e come stavo dicendo, i quintali, però se un banco ha quattro ruote te li trascini tutti, se invece ne ha due centrali puoi lavorare un po' sull'equilibrio, sul peso, e infatti è più una questione di tecnica che di forza. Noi abbiamo avuto dei barrocciai che facevano culturismo fortissimi, che dopo una settimana
sono
schiantati, perché non è una questione di forza, devi lavorare un po' sull'equilibrio, sul peso. Niente, quindi i banchi però come...
Ma sono tipicamente fiorentini i barrocciai e i barrocci, o ce ne sono anche in altre
città?
No,
io credo ci sono anche in altri posti, ci sono a Trieste, ci sono a Verona, ci sono tanti altri. Firenze è un po' particolare perché ha due mercati pieni di bancarelle ed è, se non sbaglio, la città con più bancarelle di tutta Italia.
Pensate.
Quello di Porcellino è il mercato storico, quello di San Lorenzo è un mercato venuto dopo, che però si è accresciuto col tempo.
Partiamo dalla tua storia, perché mi raccontavi fuori microfono, è stato un professore, no?
Che
sembra strano.
Io insieme ai miei amici studenti del liceo, frequentavamo bene il liceo, avevamo un professore che per un periodo aveva cominciato a farci fare lavori di gruppo e poi si metteva in cattedra e si addormentava. E questa cosa ci aveva un po' insospettito, perché che fa questo professore? E noi glielo chiedevamo e lui se lo disse pari pari, perché ho cominciato a lavorare la mattina, perché non gli bastavano soldi, aveva problemi con la famiglia, ho cominciato a lavorare la mattina presto in questo e vi farebbe bene anche a voi. E quindi un po' per uno siamo andati a vedere questo mistero dei barrocciai e piano piano siamo entrati tutti. Cioè, io sono entrato nel 1983 e ho trovato un panorama molto particolare. Innanzitutto eravamo molti studenti a lavorare, e specifichiamo anche italiani. Il mercato era composto, era un mercato tipicamente della città, si può dire per i fiorentini, diciamo per quelli che ci abitavano lì, perché i banchi vendevano anche merce particolari, appunto dischi, libri, mutande, calzini, cose di ordinario.
Un vero mercato, insomma.
Un vero mercato. E io stesso mi compravo vestiti lì, perché alla fine conveniva.
C'era l'usato anche, no?
Certo,
che andava
certo,
molto.
Certo,
mi ricordo, io ero vivevo a Salerno, ancora in quei. Però si parlava il mercato di San Lorenzo, dove si poteva comprare dell'usato bello, no? Di moda,
sì.
Che poi lo prendevano a Resina vicino Napoli, l'ho scoperto dopo e lo rivendevano maggiorato 10 volte, però c'era questa
diciamo che era una cosa dove, insomma, i commercianti si arricchivano abbastanza bene, diciamo. Io ho cominciato a vedere le prime avvisaglie di crisi di mercato, se lo posso dire chiaramente, dopo il bombardamento di Tripoli del 1986 si cominciò a vedere un calo di quel turismo americano che era, diciamo, quello più più importante, diciamo, da un punto di vista economico. E anche fra di noi, fra studenti, cominciarono a presentarsi dei ragazzi stranieri, che con l'arrivo del 1990 cominciò a aumentare.
Sì,
anche
la
poi
prima ondata migratoria, certo.
E cominciarono a essere interessati di più, sia a prendere i bancherelli del mercato, perché gli italiani appunto lasciavano, sia anche a lavorare con noi la sera.
Allora, gli orari del barrocciaio.
Gli orari, questa è una nota drammatica, perché l'orario, siccome la cooperativa e i banchi sono tantissimi e tutti vorrebbero aprire subito la mattina presto, noi eravamo abituati ad andare alle 4:30 la mattina.
Accidenti.
Fino alle 6:30, 7:00. E la sera dalle 7:00, 7:30 fino alle 9:00. Poi col tempo abbiamo avuto diversi problemi con il vicinato, con la gente che abitava, lo posso capire, perché non tutti noi siamo tutti santi, insomma, stinchi di santo. Sono ragazzi che fanno un po' di casino.
Poi il barroccio di per sé fa un po' il rumore sul
selciato. Ma il barroccio, sai, no. Noi, io quando ho cominciato c'era il trattore e c'erano le ruote col cerchione di ferro, e quello era un casino inimmaginabile. A me mi successe anche una volta su un trattore che scese un tipo un po' strano e disse: lo vuoi spengere questo trattore? Dice: guarda, scusi, ma noi dobbiamo lavorare. Mi fece vedere una pistola e mi disse: lo vuoi spengere?
E te che facesti?
Lo spengo subito,
lo spengo
subito.
E da quel momento basta, trattore tutto a mano.
Infatti nell'84 ci fu il primo cambio grosso, furono cambiate tutte le ruote. Le vecchie ruote erano fatte con raggi di legno e cerchione in ferro, che erano tutte fatte a mano dai mastri Carrai, e sono state tutte cambiate in ruote di gomma venute dalla Germania.
Ma i barrocci chi li fa ora?
Ora bisogna trovare chi li fa, sostanzialmente a legno, di legno a quella maniera pochissimi, forse nessuno più. C'era il vecchio Silvio Massai che li faceva per tutti.
Quando si guasta uno di quelli che si fa?
No, sono tutti artigianali, si rimettono tutti a posto da soli. Noi finora li abbiamo arrangiati da soli, saldando dei pezzi, montando pezzi nuovi, stando attenti chiaramente all'equilibrio, perché se no... Ma guarda, che sono delle finezze artigianali, sono brutti a vedere, non sono belli. Ma sono sempre elaborati in un modo che uno si può... Sono gli stessi di 30 anni fa.
Un po' ci siamo già entrati, ma come hai visto cambiare il mestiere? Un po' ce l'ha raccontato, ma Firenze in questi 30 anni, voi barrocciai la mattina, la sera, a contatto con i turisti, ma anche con i fiorentini, siete un termometro importante di questa città, com'è cambiato?
Sai, quando io sono arrivato si lamentavano che c'erano gli iraniani che erano arrivati in gruppo, che secondo alcuni stavano rovinando tutto il commercio. E sta parlando quelli che scappavano, nelle famiglie benestanti scappavano dal regime di Khomeini. Gli iraniani, poi ho visto un periodo in cui era scoppiato il buddismo Soka Gakkai, c'erano pure gli iraniani dentro, allora qui non si capiva più niente perché non erano musulmani, allora ora sono invece quest'altra maniera. E già questo ci dava, faceva capire un'impronta, una forma di interazione che andava per un verso abbastanza particolare, perché si sviluppava proprio lì dentro. Col tempo abbiamo visto arrivare poi brasiliani, poi col tempo rumeni, gli albanesi, i senegalesi e anche i cittadini senegalesi. Ora, è vero, i senegalesi sono rimasti quasi sempre nell'ambito del commercio un po' abusivo, no? Però parecchi senegalesi hanno provato anche l'avventura col banco, prendendo le banche in gestione, e qualcuno è rimasto anche famoso, come il nostro caro Papa, che è conosciuto dappertutto ed è lì, è lì da tanti anni, e gli sto facendo anche la cittadinanza italiana, spero che lo prenda presto, perché appunto grazie anche a questo lavoro, come tu sai, io mi sono ispirato a fare quell'altro lavoro che è quello.
Sì, perché Roberto lavora proprio nel campo dell'antirazzismo, no? Con l'ARCI,
Ufficio
Migrati, eccetera, eccetera. E questo è molto interessante perché quello è proprio un settore, no? Di lavoro, se vogliamo, manuale, di lavoro che ha bisogno di un'abilità specifica, però non è un lavoro, tra virgolette, intellettuale, in cui si dice la concorrenza.
Ah, non c'è bisogno della laurea.
Concorrenza da parte degli stranieri. Proprio quei settori in cui dice ci rubano il lavoro, e invece tu hai sempre raccontato di una integrazione dal basso, come se la fatica e il lavoro fosse un elemento unificante.
Ma quello di sicuro, anche perché i conflitti ci sono. I conflitti, come da qualsiasi altro posto, ci sono sempre stati anche lì, e i senegalesi sono così e quelli sono così. Però a differenza di tanti altri posti, lì la comunicazione c'era per forza. Allora, diciamo, certe, è stato bello vedere come certe cose, certi pregiudizi, certi stereotipi, anche se rimangano forti, ma poi alla fine scendono a un livello quasi quello che tu pensavi fosse un'abitudine dovuta a un'aberrazione cromosomica di una persona, tu scoprivi, parlandoci tutti i giorni, guardandolo tutti i giorni, che era un'abitudine che qualcuno addirittura condivisibile. È questo che io ho visto, diciamo, crescere all'interno del mercato. Poi problemi ce ne sono stati tanti, ma ti posso dire, il mercato di San Lorenzo, come tutte le zone di mercato, per come è disposte le strade, così, è stato anche un punto di riferimento della droga. Via Faenza è stata una strada molto pericolosa per tanti anni, diciamo, anche io mi guardavo bene, diciamo, dal passare. Quello che è stata un'ottima mossa, ma veramente geniale, è stata quella di trasformare Via Faenza da strada a zona pedonale. E lì veramente io mi sono accorto che dopo che lavoravo nella zona pedonale ho cominciato a conoscere tutta la gente che ci abitava veramente, perché prima era una strada, era un passaggio, e anche le altre persone ho visto integrarsi bene con i ragazzi che lavoravano.
C'è sempre questa chiave di lettura delle pedonalizzazioni anche come elemento di integrazione, come elemento di cittadinanza. Andrebbe detto a molte associazioni di categoria che protestano, sono molto reticenti rispetto a questo. Mi interessava quello che dicevi, mi veniva in mente che il sudore è uguale per tutti, no? Cioè il sudore non ha colore, e quindi quando sei lì a fare fatica, prima o poi il dialogo lo trovi.
Senti,
no? Senza banalizzare il tema, perché voglio dire, non si va d'accordo tra noi italiani, quindi
No, infatti.
Per dire.
Però è stato bello, per un lungo periodo ci siamo accorti a tavola insieme, ci siamo accorti che uno era brasiliano, che uno era tunisino, che uno era cubano, che uno era greco e uno addirittura calabrese, per dirti.
Quello è grave, noi ne abbiamo una redazione ed è difficile da gestire.
Durante il lavoro, durante le situazioni, durante diciamo il setting del lavoro, la collaborazione, come organizzare il trasporto e tutto quanto, questa cosa veramente è sempre passata al secondo piano. Ho visto anche delle belle storie. Te lo dico una molto velocemente. C'è un ragazzo tunisino che ha collaborato con noi, perché lui lavorava in realtà per altri banchi, fu fermato, arrestato, perché sospettato perché stavano arrestando tutti i tunisini, perché era un periodo c'era stato un omicidio, era stato ammazzato un tunisino e era uno spacciatore di droga, per cui la polizia tutti i giorni veniva
controlli a tappeto, diciamo.
E niente, no, fu portato in questura. All'epoca non c'era ancora la legge sull'immigrazione, la Turco-Napolitano e la Bossi-Fini, per cui ci muovemmo tutti insieme per andare in questura a dire: ma lui è un bravo ragazzo, e ottenemmo di avere un permesso di soggiorno per traduttore, perché lui sapeva bene il francese, preso a fare il traduttore per i tribunali.
Oggi non credo che con questo decreto sicurezza sarebbe possibile. Allora, un minuto, davvero un minuto, com'è cambiata Firenze invece in questi...
A Firenze ora è molto orientata sul turismo, troppo orientata sul turismo. Se fai un giro sulla merce della roba che vendono i commercianti, vedi che a te che abiti qui ti può interessare una cintura o qualche cosa, ma niente di più. Poi sostanzialmente non ci vai più a fare il giro per comprarti la roba e le cose che ti possono servire quotidianamente.
Perfetto, no? Dunque mi diceva, perché l'ha sentito in cuffia, Dave mi diceva che è arrivato un messaggio su Facebook, ottima testimonianza, e in effetti è una bella storia che mi piaceva raccontare, proprio perché è tipicamente fiorentina, ma ci rende conto anche della straordinaria accoglienza
Di questa Firenze città. Cambia in continuazione e si è spostata molto appunto sul lato del turismo, però vedo che piano piano alcune case si stanno piano piano ripopolando un po' dalla gente che lavora lì. Io non so poi come, cioè, la città va avanti per forza. È vero che sono molto orientati sul turismo, ma anche il fatto che nascono tanti supermercati che vendono generi di prima necessità vuol dire che c'è anche persone che adesso ritornano un po' a vivere nel centro. Io, ma è quello che spero.
Roberto, grazie davvero per le tue parole. Roberto è andato in pensione per quanto riguarda il barrocciaio, quindi magari la prossima volta parleremo più concretamente di immigrazione. Ce n'è da parlare in questo momento. 19:17, noi ci fermiamo. Il Salt Peanuts, cura di Giustina Terenzi, poi torniamo insieme con le ultime notizie.
Salt Peanuts, cultura e spettacolo in